22:31 minuti, le news della notte di Popolare Network. In Medio Oriente è allerta massima per l'imminente attacco dell'Iran contro Israele, che potrebbe arrivare già domani. Secondo il Wall Street Journal, Teheran ha respinto le richieste di moderazione dei diplomatici arabi ed è pronto a vendicare il leader di Hamas, Haniyeh. Siamo circondati su 7 fronti, ma colpiremo ovunque, dice Benjamin Netanyahu. L'esercito di Tel Aviv intanto bombarda 2 ex scuole a Gaza City, almeno 30 i morti e decine i feriti. Sulla strage di Bologna, Fratelli d'Italia prova ancora a riscrivere la storia. Le sentenze dei magistrati, un teorema per colpire la destra, dice il deputato Mollicone. Condanna delle opposizioni, Meloni prenda le distanze. Ma solo 2 giorni fa la premier attaccava i familiari delle vittime di Bologna e screditava la verità giudiziaria. Le parole di Mollicone arrivano nel 50° anniversario di un'altra strage neofascista, l'Italicus. Intanto alle Olimpiadi, giornata di medaglie per l'Italia. Successo storico di Errani e Paolini, le due tenniste vincono nel doppio femminile. Primo oro italiano nel tennis ai giochi di sempre. Impresa anche di Paltrinieri nei 1500 stile libero e degli azzurri nel fioretto a squadre. Tutti argenti. Nel Regno Unito più di 90 gli arresti dopo le violente manifestazioni dell'estrema destra sull'onda di un doloroso fatto di cronaca. Ma le radici dell'islamofobia devono essere rintracciate anche nelle politiche pro-Brexit. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. In Medio Oriente la tensione è altissima per l'imminente attacco iraniano a Israele, un attacco che, secondo gli Stati Uniti, dovrebbe verificarsi già domani. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran ha respinto le richieste di moderazione dei diplomatici arabi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto poco fa: «Siamo circondati su 7 fronti, ma chiunque colpirà i nostri cittadini pagherà un prezzo molto alto». La situazione è tesa anche nel Libano, paese vicino all'Iran tramite Hezbollah. Italia, Francia, Gran Bretagna e Arabia Saudita hanno invitato i propri cittadini nel paese ad andarsene al più presto. Ma che tipo di attacco possiamo aspettarci? Lo abbiamo chiesto a Laura Silvia Battaglia, giornalista ed esperta di Medio Oriente.
Molto probabilmente dovrebbe trattarsi di attacco aereo, attacco missilistico e da parte di chi, ecco, questo è interessante cercare di capire se si tratterà di un'azione combinata, come francamente io credo, nel senso che un'azione combinata che dovrebbe interessare l'Iran, ma anche diciamo i suoi alleati regionali più forti, quindi con una partecipazione abbastanza forte di Hezbollah, che comunque ha continuato a inviare razzi in Israele ieri notte, e poi probabilmente con un'azione anche da parte di Ansarullah in Yemen. Da non sottovalutare, a mio avviso, anche un'eventuale partecipazione delle milizie Assad-Shab in Siria e in Iraq, che diciamo in un'azione congiunta che ricorderemo, quella dell'aprile scorso, avevano anche partecipato con un lancio congiunto di missili verso Israele, anche a causa della maggiore vicinanza al territorio israeliano rispetto all'Iran. Non trascurerei nemmeno un'opzione di tipo navale e non trascurerei nemmeno delle azioni di tipo terrestre.
L'Iran, lo ricordavamo, ha già attaccato Israele lo scorso aprile, ma la rappresaglia dopo la morte del capo politico di Hamas, cioè Ismail Haniyeh, sarà diversa. Di nuovo Laura Silvia Battaglia.
C'è una differenza sostanziale con l'attacco dello scorso 13 aprile, nel senso che quello era un aspetto puramente dimostrativo, fuochi d'artificio che sono stati facilmente eliminati dal sistema Iron Dome e quindi in qualche modo annunciato come per far vedere che tipo di potenza di fuoco poteva essere in grado di mettere a disposizione l'Iran. In questo caso invece io diffiderei, diciamo, da annunci che vengono magari dati dati dell'intelligence, perché in realtà potrebbe essere, diciamo, conoscendo un certo modo di agire e ragionare da parte dell'Iran e dei suoi alleati, invece sceglierebbe come data possibile il 13 di agosto. Quindi farebbe tutto questo a chiusura delle Olimpiadi, ma soprattutto lo farebbe in una giornata che ha un valore simbolico, religioso per Israele, è una giornata dedicata, diciamo, alla penitenza del popolo di Israele, non in modo dissimile da quello che era accaduto con la festa delle capanne per l'attacco del 7 di ottobre.
E sono almeno 30 i morti e decine i feriti dei raid israeliani contro due scuole di Gaza City. Qui si rifugiavano palestinesi sfollati. Il servizio di soccorso ha dichiarato che sotto le macerie si troverebbero ancora 16 persone. L'attacco è stato confermato dall'esercito israeliano, che motiva i bombardamenti affermando che negli edifici si nascondevano miliziani di Hamas. E ora ci spostiamo in Italia. A 2 giorni dall'anniversario di Bologna, dalla destra di governo è arrivato un nuovo tentativo di riscrivere la verità sulle stragi neofasciste. A metterlo in atto il deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone. In un'intervista alla stampa, il parlamentare ha detto che le sentenze dei magistrati sulla strage del 2 agosto non sono state altro che un teorema per colpire la destra. L'obiettivo era quello di accreditare il teorema per cui nel dopoguerra gli Stati Uniti con la loggia P2, il neofascismo e persino l'MSI avrebbero, con la strategia della tensione, condizionato la storia repubblicana, ha detto così Mollicone. Parole queste che hanno sollevato un coro unanime di condanna. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di prendere le distanze e di espellere il deputato dal partito. Quelle di Mollicone però non sono opinioni isolate dentro Fratelli d'Italia. Solo 2 giorni fa la stessa Meloni sminuiva la verità giudiziaria e attaccava il presidente dei familiari delle vittime di Bologna, Paolo Bolognesi. Bolognesi che ha parlato oggi ai nostri microfoni.
Queste sono le parole di un disperato che cerca di parlare ai fanatici della sua parte politica per tranquillizzarli. Siccome con le parole della Meloni l'altro giorno si è visto che non è che io abbia inventato, cioè che abbia scoperto chissà che cosa, l'acqua calda o abbia tirato fuori delle fandonie, io ho semplicemente citato delle sentenze, perciò voglio dire il fatto di avere una reazione di quel tipo dell'altro giorno su quei fatti, cioè, è in sintonia con quello che dice Mollicone. Però voglio dire, a questo punto non è che puoi sfuggire, ci sono almeno 15 sentenze che parlano in quel modo. Il commento di Mollicone è un commento che è assurdo, perché poi andando nel dettaglio di tutte le cose che dice, sono cose che sono già passate nelle aule dei tribunali. La difesa li ha già dibattute, eccetera, e si sono persi niente. Il fatto è questo: cioè la destra che è nata al governo aveva due possibilità. La prima era quella di fare i conti con la sua storia, la seconda era quella di riscrivere la storia. Ecco, stava cercando di riscrivere la storia. Ecco.
Le parole di Mollicone arrivano nel giorno dell'anniversario di un'altra strage neofascista, cioè quella del treno Italicus, di cui ricorrono i 50 anni. La notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, sulla tratta appenninica tra Firenze e Bologna, fu piazzata una bomba che fece 12 morti. Un attentato che è una parte significativa della stagione stragista dell'estrema destra, ha detto oggi il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio per l'anniversario. Dopo Bologna, il capo dello Stato ha voluto evidenziare ancora una volta con forza la matrice nera delle stragi, mentre nelle istituzioni crescono le spinte revisioniste. Marzio Breda è quirinalista del Corriere della Sera.
Mattarella, in questi 10 anni da quando era al Quirinale, per questo tipo di anniversari ha sempre detto queste cose. Il registro è sempre quello, ha sempre citato le stragi fasciste, sia per Bologna sia per la strage del treno. Sì, nei fatti, diciamo, si può vedere una sottolineatura. Beh, perché ci sono state queste polemiche? È chiaro che il presidente non vuole entrare in un tipo di polemica che tende a delegittimare il lavoro della magistratura, perché si dice secondo la magistratura sarebbero stati neofascisti. No, secondo qualcosa come 15 sentenze, quindi un'infinità di processi, eccetera, eccetera, anche se per la strage del treno non si è riusciti a condannare i responsabili, ma la sentenza mette, diciamo, un sigillo scritto sul fatto della matrice. Ecco, Mattarella vuole evitare uno scontro. Dopodiché è vero che la ripetizione e la sottolineatura fascismo-neofascismo è evidentemente cozza contro quel tipo di lettura che viene dalla destra italiana.
Due migranti sono morti dopo essere stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Siracusa, intervenuta in aiuto di un'imbarcazione con a bordo siriani, egiziani e bengalesi a 17 miglia dalla costa siciliana. Durante il salvataggio alcune persone sono finite in acqua, in 34 sono stati recuperati e tra le persone soccorse due sono morte, una sulla banchina e l'altra in ospedale. Sono al momento in corso le ricerche in mare di un disperso. E ci spostiamo in Bangladesh, dove sono almeno 90 le persone uccise durante i violenti scontri tra manifestanti e esercito, centinaia invece i feriti. Un bilancio questo che porta ad oltre 300 il numero delle persone uccise dall'inizio delle proteste a luglio. Sono circa 10.000 persone sono state arrestate, tra cui importanti esponenti dell'opposizione del governo di Sheikh Hasina, eletta a gennaio per un quarto mandato consecutivo. I centinaia di migliaia di manifestanti e studenti chiedono le dimissioni del primo ministro e l'abolizione della legge sul sistema di assegnazione di impieghi nel settore pubblico. Ce ne parla Giuliano Battiston, giornalista esperto di Asia.
Il governo cerca di rallentare la capacità degli studenti di mobilitare le persone, nonostante questo però le informazioni continuano ad arrivare anche fuori dal paese. Uno dei leader degli studenti ha annunciato una lunga marcia proprio a Dhaka per domani. La novità di queste manifestazioni è che non si tratta più soltanto di manifestazioni che rivendicano una riforma che riguarda gli studenti, ma chiedono a grande voce le dimissioni di Sheikh Hasina, la prima ministra che governa il paese da ben 15 anni con metodi sempre più autoritari. C'è una insoddisfazione crescente per la mancanza di spazi di libera espressione, ogni forma di dissenso è fortemente repressa all'interno del paese e quindi proprio gli studenti, in particolare quelli delle università, forse uno degli attori a cui guardare con più attenzione e anche con preoccupazione è l'esercito che in Bangladesh dall'indipendenza dal Pakistan nel 1971 ha giocato un ruolo centrale, per ora tiene le righe ma potrebbe anche decidere di abbandonare Sheikh Hasina e in quel caso il suo governo sarebbe destinato alla destituzione.
Alle Olimpiadi di Parigi, successo storico di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due atlete hanno vinto nel doppio femminile, conquistando il primo oro di sempre per l'Italia al tennis, impresa anche di Gregorio Paltrinieri, che ha ottenuto l'argento nei 1500 stile libero. L'Italia è medaglia d'argento anche nel fioretto a squadre maschili, dove gli azzurri sono stati sconfitti nella finale per l'oro dal Giappone. Marcel Jacobs non è invece riuscito a difendere l'oro di 3 anni fa, è infatti arrivato quinto nella finale dei 100 metri. Il nuovo campione olimpico dei 100 è l'americano Noah Lyles, che ha vinto la finale con 9,79 al photo finish con il giamaicano Kishane Thompson. Bronzo per l'altro americano Fred Kerley. E la giornata di oggi è stata storica anche per la prima medaglia alla squadra olimpica dei rifugiati. Cindy Ngamba, nella box, qualificata per le semifinali, otterrà almeno il bronzo nella categoria dei meno 75 kg. Ngamba, pugile camerunense, ha lo status di rifugiata in Gran Bretagna, dove arrivò a 11 anni a causa della repressione contro gli omosessuali nel paese in cui è nata. Sempre per il tennis, Novak Djokovic ha vinto l'oro battendo in finale Carlos Alcaraz, conquistando così l'unico titolo che gli mancava in carriera, cioè quello olimpico. Le Olimpiadi di Parigi saranno ricordate per essere le prime ad avere un perfetto equilibrio tra atleti e atlete partecipanti, però si calano in un contesto che è ancora lontano dalla parità. La rappresentazione infatti è importante quanto la partecipazione. Ora ci spostiamo in chiusura nel Regno Unito. Sono stati effettuati più di 90 arresti dopo le violente manifestazioni di gruppi di estrema destra xenofoba avvenute soprattutto nel nord del paese sull'onda di un doloroso fatto di cronaca, cioè l'accoltellamento di 3 bambini a Southport per mano di un ragazzo di origine ruandese. Non ci sono scuse o giustificazioni dietro I disordini moltiplicatisi nelle ultime ore in varie città del Regno Unito, ha detto il neo primo ministro britannico Keir Starmer dopo una riunione con i suoi ministri. Abbiamo chiesto per quanto riguarda l'islamofobia che caratterizza questi scontri a al politologo Edoardo Bressanelli, che ne ha riportato la radice nelle politiche per pro-Brexit.
L'islamofobia è, ahi noi, un tema drammatico nella società britannica attuale. Durante la campagna elettorale, a fine maggio scorso, Farage ha detto una cosa che alla luce dei fatti recenti possiamo rileggere in maniera diversa. Ha detto: sono convinto che la maggior parte dei musulmani in Gran Bretagna non condivide i nostri valori. E quindi tracciando una linea tra noi e loro. Noi, i britannici, Britain first, come negli slogan cantati da coloro che in questo momento stanno mettendo a soqquadro Rotherham piuttosto che Liverpool, piuttosto che altre cittadine britanniche. E però appunto questo tema dell'islamofobia è un cleavage, una frattura sociale fortissima, che Farage e partiti o movimenti ancora più a destra dei Reform UK, ma qui Reform UK in qualche modo strizza l'occhio, fanno propria e cavalcano. Il tema dell'islamofobia, che in qualche modo è legato al tema dell'immigrazione, è stato il tema della politica britannica degli ultimi 10 anni. La Brexit si è fatta sull'immigrazione. Il tema che ha affossato Rishi Sunak è stato quello delle small boats, di queste piccole navi, piccole imbarcazioni che attraversano la Manica e portano i migranti irregolari. Insomma, il tema dell'immigrazione, del cambiamento della società britannica è ancora il tema cardine del dibattito politico e, ahi noi, si è passati dal dibattito politico alle sommosse, agli incidenti, alla violenza organizzata in strada.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.